Buon pomeriggio a tutti da Cristiano Coccanari per una nuova puntata di RBN Ideodromo. Oggi pomeriggio siamo collegati con Trieste, con Francesco Clun, responsabile di Casa Pound a Trieste. Intanto ciao Francesco e grazie.
Ciao Cristiano, grazie a te e grazie a tutti quelli che ci ascoltano.
Allora, in introduzione, per chi non ti conoscesse, ti chiederei di riassumere un po', insomma, la tua storia politica, come e quando ti sei avvicinato a Casa Pound, un po' il tuo percorso in questo senso.
Certo, ma allora io ho cominciato a fare politica che avevo 16 anni, quando mi sono iscritto ad Alleanza Nazionale, ad Azione Giovani. Poi io nel 2008, se non ricordo male, insomma, quando c'è stato il congresso di scioglimento, ero presidente provinciale di Azione Universitaria e assieme ad altre persone avevamo presentato un documento contrario allo scioglimento, perché rivendicavamo un ruolo della destra, un ruolo culturale, identitario, storico, tradizionale che non venisse perso in questo grande calderone. Per questo poi io sono stato espulso e da lì ho fondato insieme ad altre persone una lista civica con la quale nel 2011 sono stato eletto consigliere circoscrizionale e ho portato avanti la mia attività fino al 2016. Durante questi 5 anni ho sempre guardato a Casa Pound come un modello, cioè seguivo sempre quello che era l'attività e quello che faceva. E poi nel 2016, quando non vengo rieletto, in qualche modo resto un po' deluso, intanto dalla politica tradizionale, in generale dai partiti. E invece ho avuto in questi 5 anni delle conferme su Casa Pound, di quello che era, cioè era l'unica vera alternativa, che poteva veramente fare qualcosa per l'Italia, perché da una parte vedevo che c'era chi faceva politica per interessi personali, per interessi politici, partitici, e dall'altra invece c'era chi faceva politica in maniera disinteressata e comunque chi lo faceva in qualche modo per dovere, per onorare chi era morto per l'Italia, chi aveva sacrificato la sua vita per l'Italia. E questa era Casa Pound e quindi dopo diciamo 6 mesi di pausa non ho esitato un attimo e mi sono iscritto.
Bene, parliamo un po' della situazione economica in questo, insomma, difficile momento in tutta Italia e anche in Europa dovuto alla crisi del coronavirus. Ecco, in questo momento qual è la situazione a Trieste rispetto, insomma, al resto?
Allora, la situazione a Trieste è che ci sono alcuni settori che comunque si stanno riprendendo e che non vanno malissimo. Sono per esempio la ristorazione, il turismo, che bene o male qualcosina stanno lavorando. Il problema è tutto il resto, perché l'industria è completamente distrutta. Noi avevamo delle grandi aziende come la Sertubi, come la Flex, come le Acciaierie Arvedi, che hanno chiuso i battenti un po' necessariamente per la crisi che già c'era, altre magari hanno chiuso anche per comunque il blocco della produzione durante questo lockdown. E in più, diciamo, il piccolo commercio fatica molto, soprattutto con le regole che sono state imposte, e poi c'è quella che attualmente è un po' la battaglia politica in regione, che è quello che riguarda i benzinai e in generale tutto
Sì.
quel grande indotto che ha interessi qui, che però ha una concorrenza spietata in Slovenia.
Chiaro, da questo punto di vista mi pare che voi abbiate fatto anche una proposta, no, su questa questione, mi pare di aver letto un
Sì.
intervento qualche giorno fa.
Sì, il grosso problema è che la Slovenia pratica un prezzo che è 40 centesimi più basso rispetto al Friuli Venezia Giulia e da Trieste andare in Slovenia sono 10 minuti, un quarto d'ora al massimo. E quindi noi abbiamo chiesto praticamente che o qualche modo si introduca uno sconto regionale che già c'è, ma è bassissimo rispetto alle esigenze, che in qualche modo venga modulato sulla base della tariffa fatta in Slovenia, oppure che si istituisca una zona economicamente speciale affinché diventi una sorta di zona franca dalle accise che oggi sappiamo benissimo in Italia pesano tantissimo e che qui stanno uccidendo praticamente un settore che fino a 8 anni fa impiegava centinaia di persone e che adesso anche chi aveva prima 8 dipendenti, adesso ce n'è uno solo e fa fatica a lavorare. Si parla di un calo del 70%.
Certo, quindi è un calo piuttosto importante. Senti, un'altra questione che riguarda Trieste in generale, il confine, diciamo, nord-orientale del paese, e di cui si parla in realtà molto poco a livello di stampa, diciamo, mainstream, come si dice, è quello dell'immigrazione clandestina, che è poi quella che in questo caso riguarda la cosiddetta rotta balcanica, cioè l'immigrazione poi che arriva dalla Turchia in Grecia, insomma, poi sale nell'area, diciamo, dell'Adriatico orientale. Ecco, ci puoi spiegare, insomma, com'è la situazione a questo punto di vista in questo momento, com'è stata, insomma, quali sono le vostre richieste in questo senso?
Allora, qui la situazione è drammatica, questa è una delle cose più gravi che sta succedendo, come dicevi tu, nel silenzio più o meno generalizzato, nel senso che se ne parla veramente pochissimo. In generale, Friuli Venezia Giulia è sempre stata una regione un po' dimenticata dalla stampa, questo che però sta diventando un tema nazionale che come ha definito Fausto Trieste, Fausto Biloslavo l'ha definita un po' la Lampedusa del Nord. Rispecchia la realtà. Noi qui abbiamo almeno 40-50 persone che ogni giorno arrivano a Trieste tramite la rotta balcanica e non si riesce ad arginare questo fenomeno. Parliamo di pakistani, parliamo di afghani, parliamo anche di marocchini e di algerini che arrivano costantemente nel silenzio più totale. Sui confini, i controlli non ci sono praticamente inesistenti, salvo quando vengono chiamati dai residenti della zona. E quello che fa un po' più, per così dire, incazzare è che uno dei paesi, in qualche modo, con cui in questo momento abbiamo le relazioni più complicate per quel che mi riguarda, che è la Slovenia, no, non rispetta quelli che sono i trattati internazionali, perché noi sappiamo benissimo che la Slovenia ha sottoscritto il trattato di Dublino che obbligherebbe la Slovenia a tenerseli, e invece la Slovenia, come dire, fa orecchie da mercante, si gira dall'altra parte e quando passano il confine noi diamo asilo o comunque attiviamo la procedura di accoglienza per tutte queste persone. E dietro a questa cosa c'è un business incredibile. Allora, intanto queste persone arrivano a Trieste pagando chi 1.000, chi 1.500, chi anche 2.000 euro, perché ovviamente hanno una guida che li porta fino sul confine. Ma poi c'è tutto l'interesse economico delle varie associazioni cooperative che si occupano di accoglienza a Trieste soprattutto, e che ci stanno marciando sopra tantissimo.
Certo, un'altra questione di quale ho visto vi siete occupati in questi giorni, ma in realtà vi occupate spesso, è quella riguardante l'atteggiamento un po' servile che si ha anche nei confronti, ad esempio, tutta la questione legata ai terroristi ex jugoslavi nella seconda guerra mondiale. A questo proposito mi pare che ci sia una protesta contro Mattarella che dovrebbe celebrarne alcuni a luglio, giusto? Non so se puoi ripercorrere un po'
Sì,
la vicenda.
allora la vicenda nasce tutto quanto da un palazzo, in realtà. Il palazzo che oggi è la sede della scuola interpreti dell'università, che una volta era chiamato Hotel Baikano, qualcuno lo chiamava Narodni Dom, no? Era un palazzo in cui dentro c'erano tante etnie, anche italiane, ma c'erano serbi, croati, sloveni, c'era un po' di tutto. Nel 1920, cosa succede? Che ci sono degli, c'è, ci, ci sono due omicidi a Spalato, due ufficiali della Marina vengono uccisi e il giorno dopo, in Piazza Unità, viene chiamato un grande comizio, durante il quale, muore un ragazzo di 17 anni. Questo viene ucciso praticamente da due jugoslavi. A un certo punto vengono rincorsi e si rifugiano all'interno di questo hotel Balkan, che in realtà non era un hotel, era una polveriera, era un luogo dove questa gente in qualche modo teneva armi, esplosivi e quant'altro. Era un luogo che serviva in qualche modo a far sì che queste persone avessero una base d'appoggio, diciamo così. Ovviamente vengono inseguiti dalla folla che si raduna sotto il Balkan, gli due jugoslavi cominciano a sparare, a tirare granate, una di queste uccide Luigi Casciana, che era un militare intervenuto per calmare la folla. Se non che le fiamme divampano e da qui la storia comincia un po' a dividersi, perché ovviamente nel dopoguerra, diciamo, l'antifascismo e comunque gli ambienti più vicini alle minoranze slovene dicono che sono stati i fascisti a incendiarlo. La verità storica è totalmente diversa, perché il palazzo è stato bruciato da queste due persone che si sono rifugiate là dentro e in maniera accidentale o in maniera volontaria gli hanno dato fuoco. Fatto sta che dopo 100 anni ci troviamo qui a discutere ancora di questo, perché questo palazzo della Scuola Interpreti deve essere, nell'ottica di chi lo deve fare, deve essere restituito alla minoranza slovena per ripagarlo dell'incendio di 100 anni fa, cosa che non solo storicamente non è vera, ma che peraltro questo risarcimento l'Italia lo ha già fatto, perché gli ha regalato un teatro a Trieste di quasi 600 posti a sedere e che ogni anno finanzia con 1,5 milioni di euro di contributi pubblici. In occasione di questa buffonata, perché non posso definirla altrimenti, il presidente Mattarella ha ben pensato anche di accettare la richiesta del presidente sloveno di andare a commemorare i famosi quattro eroi di Basovizza, così vengono ricordati. I quattro eroi di Basovizza, che erano Miloš, Marušić, Bidovec e Valenčić, no, erano tre e quattro membri del Tigre. Tigre stava per Trst, Istria, Gorica e Rijeka. Era un'organizzazione terroristica che, soprattutto negli anni 20 e negli anni 30, come dire, aveva lo scopo di fare attentati per annettere la Venezia Giulia alla Jugoslavia. Questi quattro personaggi, che poi erano dei terroristi, assolutamente non erano degli eroi, nel 1930 sono stati fucilati dal fascismo dopo un regolare processo che peraltro, a cui peraltro hanno assistito anche degli osservatori esteri, perché hanno prima cercato di fare un attentato al faro di quella che loro de hanno definito della falsa vittoria, poi hanno fatto un attentato dinamitardo alla sede del Popolo di Trieste, uccidendo Guido Neri, che era, se non ricordo male, il direttore. In più hanno fatto altri attentati, bruciavano scuole, bruciavano asili, hanno dato fuoco ai ricreatori della Lega Nazionale e per questi motivi sono stati fucilati, perché per le leggi del tempo questi erano atti di terrorismo. Ora, che un presidente della Repubblica Italiana vada lì a rendere omaggio, a rendere onore a quattro persone che non solo ammazzavano civili inermi, ma che, come dire, avevano un chiaro disegno basato su atti terroristici di annettere la Venezia Giulia alla Jugoslavia, io lo ritengo quantomeno inopportuno, cioè è una cosa veramente inaccettabile e mi chiedo come in questo momento la politica non ne stia parlando, perché salvo qualche articolo nazionale che è uscito, ma molto sporadico, questo non è un caso di cui ci si sta interessando. E io penso a cosa succederebbe e a cosa su, 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 succedesse se Mattarella domani andasse a commemorare quattro terroristi musulmani che si sono fatti saltare in una metropolitana. Io penso che verrebbe fuori, come dire, il finimondo. Questa gente non era diversa da questi qua, erano dei terroristi.
Dunque, Trieste è una città che ha insomma tradizionalmente una storia importante per quanto riguarda la destra italiana, anche per comprensivi motivi, un po' come è stato per Bolzano, ma diciamo per motivi diversi a Bolzano, un po' perché è partito diciamo, di raccolta tradizionalmente della maggioranza barra minoranza italiana a Trieste, insomma, per motivi legati alle vicende che sappiamo, insomma, l'ultima città a tornare all'Italia, eccetera. Tu, insomma, ci hai raccontato un po' la tua storia, quindi hai fatto un percorso, diciamo, di allontanamento dalla destra tradizionale. Ecco, in questo momento, però, se posso chiederti quali sono, se ci sono, i rapporti di Casa Pound con quella che è la cosiddetta destra istituzionale, oggi si dice, insomma, se vogliamo, sovranista, di Lega e Fratelli d'Italia.
Al momento quello che ti posso dire è che con la Lega non abbiamo rapporti particolari, nel senso che se ovviamente dobbiamo criticare chi attualmente amministra la città, alla fin fine, e soprattutto la regione, lo facciamo e continuiamo a farlo, nel senso che per noi prima di tutto viene in qualche modo l'interesse della nazione. Li abbiamo punzecchiati spesso sulla questione anche dei benzinai, come sulle questioni con la minoranza slovena, così come sulla totale assenza durante le crisi che ci sono state anche delle varie industrie, dove forse si poteva fare di più. Un rapporto diverso invece posso dire c'è con Fratelli d'Italia, io almeno parlo per Trieste, noi qui abbiamo un buon rapporto, nel senso che comunque loro si sono sempre resi molto disponibili e questo io non posso fare altro che riconoscerglielo. Ovviamente non, cioè la collaborazione non è mai andata oltre, nel senso che non si sono mai fatte cose unitarie, però sicuramente sono sempre in ascolto rispetto a quelle che sono le nostre istanze. E cercano di lavorare anche sulla base delle proposte che noi facciamo. E questo, secondo me, è una buona cosa perché Casa Pound è sempre stata una fucina dove sono sempre venute fuori ottime idee, ottime proposte e qualcosa ogni tanto viene ripreso. Sicuramente si può fare di più. Attualmente quello su cui stiamo lavorando è fare in modo che le nostre proposte, a partire dal mutuo sociale, su cui qui in regione avevamo presentato una proposta di legge come Casa Pound Italia, piuttosto che altre proposte come quella, per esempio, che abbiamo sui benzinai, sul centro storico, sul commercio, sugli aiuti alle famiglie, sul grosso problema dei servizi sociali che non funzionano, su tutte queste cose qua. E stiamo rivendicando in qualche modo una non tanto un'agibilità politica, ma quantomeno stiamo rivendicando una posizione di interlocutore perché le proposte le abbiamo e abbiamo solo bisogno che vengano in qualche modo attuate. Non avendo consiglieri, stiamo lavorando su questo.
Bene, allora noi ora facciamo una pausa musicale di qualche minuto, poi torniamo con Francesco Cruno per parlare un po' invece anche di politica nazionale. A tra poco.
Silenzio, dentro di noi sorgeva un'alba livida. Dal fronte del porto il fuoco iniziò, sgomenti e scaltri sguardi che ci si scambiò. Ma non si tremò, benché sbronzi, una compagine strana, la legione fiumana, con l'ardore incosciente che trascende il presente, gioia, bestemmia, abbandono in un unico dono che dignifica il padre, patrie e donne volgari. Però di quante tormente sono stato sorgente, sul bordo di quanti vulcani mi sono bruciato le mani, quali alcove agognate, notte e tempo violate, vita come incursioni e sedurre emozioni. Muri d'assenzio e tabacco per noi, quel forte boom macedone, un sogno che sfuma nel piombo si sa, val bene un'avanguardia estetica. Ma ora è la realtà, allarmi, ma già l'artiglieria il sogno spazzava via, fra la folla impazzita io la scorsi smarrita, la bruna avventuriera con la bocca da fiera disse: maggiore io resto dove lei mi è il mio posto, ed io si metta in salvo, tra un po' qui farà caldo. Ci fu un unico bacio, nebbi il sangue incendiato, ora vado per Dio, qui è affare mio, e se il cielo ci assiste, ci vedremo a Trieste.
Siete di nuovo collegati con RBN Ideodromo, stiamo parlando con Francesco Clun, responsabile di Casa Pound Trieste. Abbiamo parlato finora di questioni locali legate soprattutto all'esperienza di Casa Pound a Trieste, parliamo però insomma anche un po' di tematiche nazionali. Gli ultimi mesi sono stati ovviamente dominati dal dibattito sul coronavirus e anche sul atteggiamento e la gestione della crisi da parte del governo. Ecco, Qual è, diciamo, non voglio dire il tuo giudizio che era sicuramente negativo, ma quali sono secondo te gli elementi un po' più gravi di questa gestione e anche insomma se pensi che da parte della popolazione ci sia ancora consenso nei confronti di questo governo oppure sia scemato, insomma almeno per quella che è la tua sensazione ovviamente.
Io siccome non so se bippate le parolacce, evito di dire quello che penso, perché no, adesso battute a parte, il giudizio, cioè, non è negativo, è super negativo, anche perché l'incapacità del governo si è manifestata in maniera importante su questa regione. Allora, premesso che ovviamente tutti i giudizi negativi che sono stati fatti anche a livello nazionale da Casa Pound, ovviamente sono gli stessi che diamo anche a livello locale, perché non sono mai arrivate risposte per quanto riguarda il turismo, le casse integrazione sono arrivate in ritardo, le procedure bancarie per i famosi 25.000 euro. Non esistevano e via discorrendo. Quello che è imbarazzante è il fatto che però questa regione è stata completamente abbandonata dal governo. E torniamo un po' anche alle tematiche locali. Allora, non più tardi di 2 settimane fa o qualcosa di più, il ministro Di Maio si è recato in Slovenia. No, allora ha parlato di turismo, ha parlato della restituzione di questo benedetto Narodnaja Doma, ha parlato di tante cose. Torna dalla Slovenia, però non ha parlato della rotta balcanica, che era uno dei temi principali, no? E allora uno, come dire, come dovrebbe giudicare un ministro che va in Slovenia, promette la restituzione di un palazzo, festeggia per la riapertura dei confini, quando sappiamo benissimo che però il turismo è solo dall'Italia verso l'Istria e non il contrario, no? E torna indietro senza aver trattato minimamente su uno dei problemi che affligge l'Italia. Questo è un ministro anti-italiano, è un ministro che non fa gli interessi dell'Italia ed è un ministro che si dovrebbe dimettere domani mattina per tutta l'incapacità che ha dimostrato a gestire in realtà un problema che, insomma, penso che non sarebbe stato tanto difficile da gestire. Ma poi al governo c'è anche un ministro triestino che non è riuscito a intervenire, per esempio, su una delle più grandi crisi che abbiamo avuto qua a Trieste, che è quella dei lavoratori della saliera. Parliamo di 600 e passa persone che sono rimaste a casa, che adesso sono in cassa integrazione, ma che prima o poi finirà. Io sono molto preoccupato per quello che sarà il problema lavoro a ottobre in questa città, perché abbiamo solo visto industrie chiudere, fabbriche chiudere, negozi chiudere, ma non abbiamo visto nessuna risposta dal governo. Queste sono cose che io reputo gravissime. Cioè, anche la questione dei droni, degli elicotteri per inseguire la vecchietta che andava al supermercato. Cioè, ma e tutte queste cose qua quando c'è da bloccare l'immigrato? Cioè, ma non esistono. E si continua a parlare di sbarchi, poi loro ci promettono monopattini, ci promettono tante cose molto fighe, però in realtà, ripeto, quando si parla di lavoro, di disoccupazione, di aiuto alle fasce più deboli della popolazione, di chi non ha la casa, di chi non ha niente, questo governo non è riuscito a darmi nessun tipo di risposta. Quindi, ovviamente, il giudizio cioè, io lo bipperei il giudizio, non so se potrei dire una cosa sensata in questo momento.
Certo, dal governo passiamo a parlare invece di Unione Europea, anche in questo caso immagino che il punto di vista trentino sia influenzato anche dalla questione appunto, del confine con la Slovenia, che anch'esso è un paese membro, Schengen, insomma, confini prima bloccati, poi forse riaperti, quindi ti chiedo sia qual è il giudizio e la valutazione sull'Unione Europea vista da Trieste, sia anche un po' questa questione anche del recente, diciamo, mi pare, visita di Di Maio, un incontro bilaterale di Di Maio sulla questione.
Beh, anche qua, come dire, il giudizio è totalmente negativo. Allora, partiamo per esempio dal tema del lavoro. Noi avevamo a Trieste, l'unica azienda italiana a fabbricare tubi di ghisa, quelli che servono per le tubature dell'acqua, eccetera. No, in Europa c'è un'altra sola concorrente, che è la Saint-Gobain, che è un'azienda francese. L'Unione Europea, con le sue regole, eccetera, eccetera, l'ha fatta praticamente chiudere perché ha privato questa azienda per in realtà dei cavilli veramente stupidi del marchio Made in Italy, e quindi questa azienda, praticamente si è ritrovata a non poter più vendere assolutamente nulla. Tra l'altro, nell'interesse anche del proprietario, che era la Jindal, che è un nome che ben conosciamo. Perché aveva l'interesse a continuare a farsi il tubo in India. Quindi l'Unione Europea si è resa responsabile praticamente della chiusura di un'azienda con più di 100 dipendenti e l'indotto, e ha reso praticamente un'azienda francese monopolista in questo mercato del tubo, contando che noi siamo in infrazione europea e che dovremmo sostituire più del 40% delle tubature, perché attualmente abbiamo degli spandimenti. No, io penso che aver avuto un'azienda in crisi poteva essere un'opportunità per l'Italia di creare nuovamente un istituto come quello che era l'IRI, no? Nazionalizzare questa azienda e cominciare ad autoprodursi il tubo per sostituirlo in tutta Italia. Questa azienda avrebbe potuto, per esempio, assorbire tutti i lavoratori della ferriera che erano già specializzati nella lavorazione della ghisa, e avrebbe comunque evitato che 600 persone andassero a casa. Invece ci ritroviamo con almeno 800 operai a non avere più un lavoro e essere in cassa integrazione. Quindi le politiche dell'Unione Europea sono state politiche totalmente criminali in questi anni, dal punto di vista proprio dell'occupazione. Se poi parliamo dei rapporti transfrontalieri, torniamo sempre al nostro caro amico Di Maio, che durante il lockdown è praticamente scomparso quando Slovenia e Austria ci hanno chiuso i confini in faccia e ci siamo ritrovati sul Brennero con 80 km di coda e a Trieste e Gorizia con altri 20 km. E in tutta questa situazione l'Unione Europea dov'era? Cos'è che ha fatto l'Unione Europea? L'unica cosa che sono stato in grado di proporci è stato il grande prestito, che in realtà sarà quello che ci ammazzerà definitivamente, che sta diventando un tema di questi giorni, perché leggevo che adesso il PD sta pressando affinché noi accettiamo questo benedetto MES, no? E in tutto questo, ovviamente, l'Unione Europea continua a indebitare le nazioni. Quindi il giudizio che può venire da Trieste, ma anche da tutto il Friuli Venezia Giulia, è un giudizio totalmente negativo, perché l'Unione Europea è riuscita a distruggere quel poco che ancora c'era. Ah, tieni presente che la questione dei benzinai, anche quella è causa dell'Unione Europea. Noi a Trieste, una volta avevamo una tessera che si chiamava la tessera della benzina agevolata. Noi avevamo uno sconto del 50% praticamente sulla benzina e sul gasolio. Finché c'era la tessera agevolata, noi andavamo a fare il pieno solo in Italia. E come ti dicevo prima, c'erano centinaia di persone che lavoravano nei benzinai. L'Unione Europea è intervenuta e ha detto: no, quella tessera la dovete togliere perché sono aiuti di Stato. Ed è stata stolta. Così come adesso stanno facendo la guerra sulla tessera regionale, che sconta ben 21 centesimi, che sembreranno tanti, ma sui 40 di differenza che abbiamo con la Slovenia non sono nulla. E quindi stanno cercando di ammazzare quel che resta di una categoria che da domani, senza tessera regionale, non lavora più. Perché o uno continua a fare il pieno in Italia, come facciamo noi, perché crediamo che bisogna sostenere in qualche modo l'economia nazionale, anche perché le accise sul carburante pagate qui in regione finanziano la nostra sanità, che siamo una regione a statuto speciale, oppure decidiamo che questa nazione deve morire. Siccome noi non ci stiamo a questa cosa, vediamo l'Unione Europea come un nemico, come un qualcosa da abbattere definitivamente perché ha distrutto tutto quello che è stato costruito dai nostri nonni e dai nostri bisnonni.
Abbiamo parlato di Trieste, dell'Italia e dell'Europa, spostiamoci sulla politica internazionale che comunque ha riflessi anche in Europa e in Italia, continuano le proteste anche a volte i deliri di Black, della famosa protesta Black Lives Matter partita diciamo dalla morte di Floyd, George Floyd durante un'azione di polizia, tra l'altro ha avuto abbastanza eco almeno nella stampa diciamo sovranista negli ultimi 2 giorni il gesto di questa calciatrice professionista americana Samantha Lesnack Murphy, che è stata l'unica a non inginocchiarsi durante l'inno nazionale americano. Continuano anche danneggiamenti a statue varie. Ecco, insomma, cosa pensi tu di quello che sta succedendo in questo periodo su questo tema?
Io trovo che quello che sta succedendo sia surreale, nel senso che un conto è la rivendicazione di diritti civili e quant'altro, un conto è pensare di devastare delle città e soprattutto abbattere dei monumenti. Io ricordo solo che negli ultimi anni le uniche immagini che abbiamo visto di monumenti abbattuti sono riconducibili sempre solo all'ISIS e ai talebani che dovunque passavano dovevano cancellare ogni traccia di quello che c'era. E questa gente non si sta comportando in modo diverso. Tra l'altro, cioè, sta nascendo una sorta di psicopatia, non so come definirla, cioè, è diventata un'ossessione, un movimento che rivendica. Anzi, che chiede l'eliminazione di alcuni cioccolatini piuttosto che di altre cose o dei modi di dire o trova addirittura dei passati razzisti anche in persone come Cristoforo Colombo, in Giulio Cesare, cioè, sono dei talebani questi, non sanno quello che stanno facendo. Credo che alla base ovviamente ci siano interessi diversi, sicuramente che è quello un po' di riscrivere anche la storia, come sempre hanno cercato di fare questi personaggi. E quindi, come dire, noi dall'Italia lo guardiamo in modo forse un po' più distaccato, noi a Trieste ancora di più, perché, come dire, non stiamo vivendo quelle violenze e quelle sommosse che abbiamo visto, per esempio, negli Stati Uniti, no? Però sicuramente dovremmo interrogarci una volta di più su cosa vogliamo fare della nostra nazione, perché è chiaro ed evidente a tutti, e questa è l'ennesima prova, che i vari modelli di integrazione che si sono sperimentati in Europa e nel mondo sono totalmente falliti, ma totalmente falliti. E noi che attualmente stiamo vivendo un periodo di forte immigrazione, soprattutto da parte di persone che fanno parte di una religione che è totalmente incompatibile con quella che è in questo momento la nostra società, perché hanno regole totalmente diverse e non accettano di cambiarle, no? A lungo andare io ho il timore che in qualche modo anche nelle nostre città possa in qualche modo verificarsi un movimento analogo. E sicuramente fa piacere vedere quella calciatrice che non si è inginocchiata, perché vuol dire che anche da altre parti nel mondo c'è chi non piega la testa, chi è una persona libera, chi vuole continuare ad avere un giudizio e un'opinione indipendente anche su un tema come questo. Sinceramente, inginocchiarsi davanti a persone che devastano le città e che abbattono le statue, lo trovo un gesto veramente, veramente idiota.
Dunque, veniamo all'ultima domanda, che in realtà sono 2 domande in una, riguardano il cosiddetto fronte sovranista. La prima parte riguarda una tua valutazione sull'opposizione condotta in questi ultimi mesi da quelli che sono i due principali esponenti della cosiddetta area sovranista, ovvero Matteo Salvini e Giorgia Meloni. Si era visti incisivi, appannati, chi tra i due più incisivo e chi meno. E poi invece quello che chiediamo sempre alla fine di questa trasmissione, ovvero le tue opinioni, valutazioni, se sei ottimista o pessimista riguardo le prospettive future di un fronte sovranista che possa essere più coraggioso, più incisivo, magari anche con l'apporto ideale, culturale, propositivo di Casa Pound.
Allora, sicuramente se facessimo il gioco della torre, chi butti giù, io oggi butterei giù Salvini, perché da essere diventato all'uomo principale della stampa, perché penso che c'è stato un periodo, anche quando non era ministro, che Salvini era ovunque. Tu aprivi un giornale, aprivi la televisione, un sito internet, e c'era la sua faccia lì pronta a dire qualcosa, no? Durante questo periodo devo dire che la Lega è un po' sparita, nel senso che tutta quella carica, quella anche propositiva, magari con toni anche molto forti su alcuni temi, è un po' scemata. Chi invece ha tenuto botta, diciamo, è stata Giorgia Meloni, che bene o male sta facendo opposizione al governo. E quindi per me, come dire, se dovessi scegliere qualcuno, io direi sicuramente Giorgia Meloni è quella che sta lavorando meglio in questo momento.
Chiaro,
E
qual è invece il tuo...
invece,
Sì, dimmi.
no, dimmi, scusami.
No, ti dicevo, qual è invece la tua valutazione sul futuro? Sei pessimista, ottimista, anche rispetto appunto, come dicevo, un fronte sovranista un po' più coraggioso, incisivo e anche un possibile apporto di Casa Pound, almeno in termini di elaborazione ideali, apporto che in realtà Casa Pound, insomma, ha di fatto già dato, insomma, al di là del fatto che sia stata ringraziata o meno di volta in volta rispetto alle tematiche poi riprese da Meloni e Salvini.
Io credo che non possa esserci uno scenario futuro positivo senza Casa Pound, nel senso che Casa Pound in questo momento è l'unico movimento che ha sempre tracciato una rotta e non si è mai allontanata da quella sia in termini ideali, sia in termini di proposte e anche con scelte coraggiose, nel senso scelte che in qualche modo hanno portato i militanti di Casa Pound a scendere anche in piazza anche quando non si poteva. Cioè, Casa Pound c'è sempre stata e quello che sta facendo è un lavoro immenso, anche da un punto di vista culturale, per colmare un vuoto che oggettivamente manca tantissimo, sia a destra, chiamiamolo a destra, chiamiamolo sovranismo, chiamiamolo un po' come vogliamo, ma quel vuoto è colmato in questo momento solo da Casa Pound. L'apporto che può dare il nostro movimento è fondamentale. Lo abbiamo, come giustamente tu hai detto, già dato. Sappiamo benissimo che, come dire, anche il primato nazionale, per esempio, non è eletto solo da Casa Pound, e già quello è, come dire, un ottimo strumento per conoscere quelle che sono le nostre proposte, le nostre idee, per in qualche modo seguire una strada. Io spero in qualche modo che il contributo possa essere maggiore, possa essere importante, si possa fare tanto, perché questa nazione in questo momento ha bisogno di idee, ha bisogno di persone, soprattutto che non accettano di annacquarle, che non accettano compromessi rispetto a queste idee, perché ne abbiamo già vissuto per troppi anni quel compromesso e sinceramente non ci ha portato molta fortuna.
Bene, allora io su questo ringrazio Francesco Clun per essere stato oggi con noi. Grazie Francesco.
Grazie a te, grazie a tutti i radioascoltatori.
L'appuntamento per Bienneodroma per giovedì alle 11.30 con Marco Racca, responsabile di Casa Pound in Piemonte. Buon proseguimento all'ascolto a tutti gli ascoltatori di Radio Bandiera Nera. Buon pomeriggio.